Israele, a scoprirsi davanti agli occhi delle serve, dei suoi servi, come si scoprirebbe un uomo da nulla. E Davide rispose a Michal: l'ho fatto davanti al Signore, che mi ha scelto invece di tuo padre e di tutta la sua casa per stabilirmi principe di Israele, del popolo del Signore. Sì, davanti al Signore ho fatto festa. Anzi, mi abbasserò anche più di così e mi renderò umile ai miei occhi, ma da quelle serve di cui parli, proprio da loro sarò onorato. E Michal, figlia di Saul, non ebbe figli fino al giorno della sua morte. È un giorno di festa, quello di Davide. L'arca stava rientrando dopo essere stata fuori, stava rientrando nella casa di Davide. Davide era gioioso, dice, stava rientrando con squilli di tromba, con danze, con feste. Ci sono stati olocausti, ci sono stati momenti festosi, e Davide balla, danza davanti al Signore. Poco prima dice a tutta forza ballava, e non si vergognò del fatto che era re, che era responsabile di quella che era il popolo, di quello che era la società a cui lui che gli era stato affidato. Ma di fronte a chi lo umilia, lo vorrebbe deridere, dice: ah sì, dice, proprio da quelle serve, da quei servi di cui tu parli, io prenderò onore, proprio da loro, da quelli di cui tu disprezzi. Non dobbiamo quindi disprezzare gli altri, ma rimanere coerenti, vogliamo dire così, con se stessi. C'era gioia nel cuore di Davide, lo voleva esprimere davanti al Signore, non si conteneva, non voleva rimanere in una condizione di mediocrità, di accontentarsi, di dire sì, sono contento dentro, ma insomma ora non esageriamo, non diamo scandalo, se no poi dopo. No, no, davanti a Dio il Signore ama le persone che si aprono, ma che si aprono secondo quello che hanno nel cuore, non che fingono di gioire se sono triste, ma essere se stessi davanti al Signore. E quando prima ho sentito qualche preghiera che diceva che non sappiamo quello che verrà, quello che ci aspetta al futuro, una cosa però la sappiamo, che il Signore ritornerà. Il Signore sta per tornare. E quando un re vincitore ritorna, come lo accoglieremo? Stando seduti magari tutti un pochino mogi, tristi, persi nelle nostre difficoltà, o faremo festa? Perché sta tornando colui che ci libererà, colui che ci ha già liberato e già redento, ma che compirà in pratica, a fatti, proprio nella realtà, non solo in speranza, ma realmente compirà la nostra liberazione. Non saremmo gioiosi? Non saremmo gioiosi se succedesse adesso? Allora, vi leggo un passo da Seconda Re. Inizio dal verso 6. No, scusate, capitolo 6, verso 24. Dopo queste cose, Ben-Hadad, re di Siria, radunò tutto il suo esercito, salì contro Samaria e la cinse d'assedio. Ci fu una grande carestia in Samaria. I siri l'assediarono in modo tale che una testa d'asino si vendeva a 80 sicli d'argento e il quarto d'un cab di sterco di colombi a 5 sicli d'argento. Mentre il re di Israele passava sulle mura, una donna gli gridò: «Aiutami, o re, mio signore!» Il re le disse: «Se non t'aiuta il Signore, come posso aiutarti io? Con quel che dall'aia o quel che dal frantoio?» E poi riaggiunse: «Che hai?» E lei rispose: «Questa donna mi disse: dammi tuo figlio che lo mangiamo oggi, domani mangeremo il mio. Così abbiamo fatto cuocere mio figlio e lo abbiamo mangiato. Il giorno seguente io le dissi: dammi tuo figlio perché lo mangiamo, ma lei ha nascosto suo figlio. Quando il re udì le parole della donna si stracciò le vesti. E mentre passava sulle mura, il popolo vide che sotto, sulla sua carne, portava un cilicio. E il re disse: mi tratti Dio con tutto il suo rigore, se oggi la testa di Eliseo, figlio di Safat, rimane sulle sue spalle. Salto, vado poco più avanti, al verso 32. Eliseo disse agli anziani: vedete che questo figlio di un assassino manda qualcuno a tagliarmi la testa? Badate bene, quando arriva l'inviato, chiudete la porta e tenetegliela ben chiusa in faccia. Non si sente già dietro a lui il rumore dei passi del suo signore? Egli parlava ancora con loro quando ecco scendere verso di lui l'inviato che disse: ecco, questo male viene dal Signore, che ho più da sperare dal Signore? Allora Eliseo disse: ascoltate la parola del Signore, così dice il Signore, domani a quest'ora alla porta di Samaria la misura di fior di farina si avrà per un siclo e le due misure d'orzo si avranno per un siclo. Ma il capitano sul cui braccio il re si appoggiava rispose all'uomo di Dio: ecco, anche se il Signore facesse delle finestre in cielo, potrebbe mai avvenire una cosa simile? Eliseo rispose: ebbene, lo vedrai con i tuoi occhi, ma non ne mangerai. C'erano quattro lebbrosi presso l'entrata della porta della città, i quali dissero tra di loro: perché ce ne stiamo qui in attesa di morire? Se diciamo entriamo in città c'è la fame e noi vi morremo. Se restiamo qui, morremo lo stesso. Dunque venite, andiamo a buttarci nell'accampamento dei Siri. Se ci lasciano vivere, vivremo. Se ci danno la morte, morremo. Sull'imbrunire si alzarono per andare all'accampamento dei Siri e come giunsero all'estremità dell'accampamento dei Siri, ecco che non c'era nessuno. Il Signore aveva fatto udire nell'accampamento dei Siri un rumore di carri, un rumore di cavalli, un rumore di grande esercito, tanto che i Siri avevano detto fra di loro: il re di Israele ha assoldato contro di noi i re degli Ittiti e i re degli Egiziani perché vengano ad assalirci. E si erano alzati ed erano fuggiti all'imbrunire, abbandonando le loro tende, i loro cavalli, i loro asini e l'accampamento così com'era. Erano fuggiti per salvarsi la vita. Quei lebbrosi, giunti all'estremità dell'accampamento, entrarono in una tenda, mangiarono, bevvero e portarono via argento, oro e vestiario e andarono a nascondere ogni cosa. Poi tornarono, entrarono in un'altra tenda e anche di là portarono via roba che andarono a nascondere. Ma poi dissero fra di loro: noi non facciamo bene, questo è giorno di buone notizie e noi tacciamo. Se aspettiamo finché si faccia giorno saremo considerati colpevoli. Ora venite, andiamo a informare la casa del re. Così partirono, chiamarono i guardiani della città e li informarono della cosa, dicendo: siamo andati all'accampamento dei Siri e non c'è nessuno, né vi si ode voce d'uomo. Non vi sono che i cavalli legati e gli asini legati e le tende intatte. Allora i guardiani chiamarono e fecero sapere la cosa dentro il palazzo reale. Il re si alzò di notte e disse ai suoi servitori: vi voglio dire io quel che ci hanno fatto i Siri. Sanno che patiamo la fame, sono quindi usciti dall'accampamento a nascondersi per la campagna, dicendo: appena usciranno dalla città li prenderemo vivi ed entreremo nella città. Uno dei suoi servitori gli rispose: ti prego, si prendano 5 dei cavalli che rimangono ancora nella città. Guardate come sono tutta la moltitudine di Israele che c'è rimasta. Sono come tutta la moltitudine di Israele che muore di fame e mandiamo a vedere di che si tratta. Presero dunque 2 carri con i loro cavalli e il re mandò degli uomini sulle tracce dell'esercito dei Siri, dicendo: andate e vedete. Quelli andarono sulle tracce dei Siri fino al Giordano. Tutta la strada era piena di vestiario e di oggetti che i Siri avevano gettato via nella loro fuga precipitosa e gli inviati tornarono e riferirono tutto al re. Allora il popolo uscì e saccheggiò l'accampamento dei Siri. E una misura di fior di farina si ebbe per un siclo, e 2 misure d'orzo per un siclo, secondo la parola del Signore. Il re aveva affidato la guardia della porta al capitano sul cui braccio si appoggiava, ma questo capitano fu calpestato dalla folla presso la porta della città e morì, come aveva detto l'uomo di Dio quando aveva parlato al re che era sceso a trovarlo. Difatti, quando l'uomo di Dio aveva parlato al re, aveva detto: domani a quest'ora alla porta di Samaria 2 misure d'orzo si avranno per un siclo e 1 misura di fior di farina per un siclo. Ma quel capitano aveva risposto all'uomo di Dio e gli aveva detto: ecco, anche se il Signore facesse delle finestre in cielo, potrebbe mai avvenire una cosa simile? Ed Eliseo gli aveva detto: ebbene, lo vedrai con i tuoi occhi, ma non ne mangerai. E così avvenne, fu calpestato dalla folla presso la folla della città e morì. Non so, è stato un po' lungo il brano, ma era importante perché ci si possa fare un'idea della situazione. Una città assediata dai Siri, fuori dalle mura della città c'è l'accampamento dei nemici, non possono uscire e quelli da fuori, nessuno da fuori può entrare. Sono chiusi in se stessi, campano e vivono di quella che è la loro forza, di quello che riescano a produrre, di quello che riescano ad avere prima di essere circondati da nemici. Ma i nemici l'assediano, rimangono lì e bloccano l'accesso alla città talmente tanto che poi arriva che le cose costano care. Dice, no? Una testa d'asino per 80 sicli d'argento. Era tanto, non mi ricordo quanto il peso, ma tantissimo. Perché non c'era niente, c'era carestia, c'era fame, al punto che le mamme mangiavano i figlioli. non avevano fame. Di più, la situazione non era tragica, era di più che tragica. Si mettono d'accordo per mangiare, dice oggi si mangia il mio, il figlioli domani si mangia il tuo. A questo si era arrivati, dalla fame, dalle necessità che soffrivano e che avevano le persone che abitavano in quella città. Poi succede qualcosa, succede che dei lebbrosi non hanno nulla a perdere, sono già malati, condannati a morte, sono messi al bando lì alla porta da una parte perché nessuno li considera, era considerato peccatore colui che era colpito da lebbra. Se restano, entrano in città, muoiono di fame perché c'è la carestia. Se restano lì, muoiono di fame perché tanto di fame non solo, ma anche di malattia. Allora dice, a questo punto buttiamoci nell'accampamento dei Siri. Ha visto mai? Che magari ci lasciano liberi. Guarda caso, proprio la sera, che si riscappano. Vanno fuori all'imbrunire, decidono di andare, e che cosa trovano? Le tende vuote. Ah, si buttano una tenda, mangiano, prendono vestiti, poi dopo prendono l'oro e tutte le cose che avevano fatto e le vanno a nascondere. Entrano in un'altra tenda e cominciano a prendere le cose anche lì. Poi si fermano e dice, ma aspetta, forse non è il caso di tenere tutto per noi, non è il caso di comportarsi così, perché saremmo considerati colpevoli se non li avvisiamo in città. Sì che vanno e avvisano coloro che possano avvisare, non possano mica entrare nel palazzo loro, però avvisano chi possano avvisare. Quelli che vengono avvisati avvisano dentro il palazzo reale e dentro il palazzo reale la voce arriva al re, che ovviamente ci crede subito, prende e va. No, vero. Invece dice no, dice ve lo dico io come funziona, questi sono furbi, si sono nascosti, aspettano che noi si esca e poi loro ci assalgono e entrano in città. Dice questi lo fanno apposta. E invece i servitori dicono, ma dice in ogni caso, cioè anche fosse, guarda qua come siamo messi, guarda come si sta già morendo, prova a mandare fuori qualcuno e vediamo un po'. E così il re fa, prende due cavalli, mi sembra, se non ricordo male, manda qualcuno fuori a controllare, arrivano fino al Giordano, dice ma qui non c'è nessuno, e mentre viaggiavano per strada per vedere se i nemici c'erano, trovavano vestiario, trovavano oro, insomma cose che avevano lasciato e che avevano perso durante la fuga. Quanto tempo saranno stati lì a assediare quella città? In una notte spariscono tutti. Anche loro avranno detto, chissà cosa ci riserva il futuro, chissà cosa ci riserva il domani, chissà se sopravviveremo alle difficoltà e chissà se il Signore sarà ancora per noi. E quando anche il Signore è per loro, c'è ancora chi dubita. Il re, il servitore del re, dice ma se anche si aprissero delle finestre nel cielo, potrebbe mai accadere una cosa del genere? La nostra fede, come la utilizziamo? Come la mettiamo in pratica? Qual è la nostra vita? Qual è il nostro obiettivo? Qual è il nostro futuro? È vero, non lo possiamo sapere, non sappiamo che cosa ci riserva il domani, che cosa ci aspetta il domani, ma sappiamo che possiamo essere utilizzati da Dio anche in una condizione difficile, come quella dei lebbrosi. Anzi, proprio loro sono, se ci pensate bene, i messaggeri. E non siamo anche noi messaggeri oggi? Lebbrosi significa nell'Antico Testamento essere considerati colpevoli di peccato, e non siamo noi peccatori? Riscattati, certo, ma peccatori. E allora se abbiamo preso a conoscenza la nostra situazione di peccato, se abbiamo preso a conoscenza, se conosciamo di noi stessi il nostro bisogno, se ci riconosciamo peccatori, ci riconosciamo bisognosi dell'opera di Cristo, perché in quanto lebbrosi spirituali, chiamiamoli così, abbiamo necessità di essere guariti e cerchiamo una via d'uscita e ci rendiamo conto che non possiamo piacere a Dio, non possiamo comparire alla presenza del re, entrare in città e avvisare, però possiamo fare delle scoperte eccezionali, potremmo scoprire un tesoro nell'accampamento che veniva considerato nemico. Quando noi ci siamo convertiti, penso sia esperienza di tutti, Insomma, a Dio non è che ci si andava tanto con gioia, anzi, le mie cose me le tengo per me e Dio sta là, che sta bene là. Però poi abbiamo cominciato a riconoscere il nostro bisogno e dire, piuttosto che restare qui, in questa condizione, io sto morendo, ho bisogno di qualcosa. Meglio che rimanere così in questa condizione, meglio provare a buttarci nell'accampamento del nemico. E se il Signore mi vorrà lasciare in vita, mi lascerà in vita. Se mi lascerà morire, morirò per qualcosa che comunque è giusto che muoia. Loro sono usciti, sono andati, hanno rischiato. E noi abbiamo fatto così con il Signore, in un certo senso. Perché non possiamo accostarci a Dio con il peccato. E allora è un salto nel vuoto. È un salto e dire, va, Signore, speriamo nella Tua misericordia. Vediamo che abbiano pietà di noi e se ci lascerà vivere, vivremo. Proprio come hanno detto quei lebbrosi. Solo che lì i nemici erano scappati. E invece vediamo che colui che noi consideravamo nemico, Dio, scappa dalla nostra mente perché è un'idea sbagliata. Dio non è nemico. Dio c'è amico. Dio è padre. È colui che ha mandato il suo figlio e ci fa trovare suo figlio lì in quella tenda. Ecco la perla di gran valore che abbiamo trovato e che quando la troviamo la nascondiamo, andiamo e vendiamo tutto quello che abbiamo, la teniamo nascosta, la teniamo lì per noi. E poi passa il tempo e diciamo, ah, non possiamo stare zitti, dobbiamo raccontare a qualcuno di quello che abbiamo trovato, sennò passeremo, saremo considerati anche colpevoli, come dicono loro. Cioè, no, dobbiamo fare, dobbiamo aprire questo tesoro agli altri. E allora cominciamo a parlare a chi? Ai sindaci? Parliamo ai politici, parliamo a chi? Parliamo a quelli che sono i nostri vicini, ai nostri colleghi, a quelli che sono le persone vicine a noi. Dove possiamo arrivare? Dove sono arrivati loro? Hanno parlato. E noi dobbiamo parlare a chi arriviamo noi. Altri parleranno agli altri, e la voce si spande, andrà a chi deve andare. Arriverà a chi deve arrivare. Ma una cosa è fondamentale all'inizio, il passo di fede. La fede di accostarsi a Dio e di riconoscerci peccatori, di riconoscere il nostro bisogno. E il nostro bisogno è, se resto qui, io campo, sto bene, faccio la mia vita, tutto a posto. Certo, ma è condannata a morte. Proviamo a pensare che forse fuori, e per fuori intendo fuori dalla nostra routine, dalla nostra quotidianità, c'è qualcosa di meglio, di molto meglio per la nostra vita. Ma a cosa diamo più valore? A quello che abbiamo o a quello che potremmo avere? È un salto, un salto nel vuoto. Potremmo anche rimanerci male, certo. Potremmo anche perdere la vita, ora per dirla come l'abbiamo letta. Loro hanno rischiato la vita. Dice, ma tanto se si resta qui non ci sta nulla da perdere e si muore. Se si entra in città e si muore di fame perché tanto c'è l'arestia. E pesavano. Dice, dov'è sa più speranze? Ma è tanto vale, se si deve morire per morire ci provo. Ma se noi siamo attaccati alla nostra vita, a quelli che sono i nostri comportamenti, al nostro modo di fare, le nostre idee, e non le lasciamo, o quantomeno non le valutiamo, come hanno fatto loro, non è che hanno detto, ah, andiamo fuori allora. No, valutiamo. Cos'è meglio? Rischiare? O rimanere sapendo di che morte si deve morire? È meglio rimanere come siamo e sapere che continueremo così, a vivere così? O è meglio rischiare e vedere se c'è qualcosa di meglio nella nostra vita? Che non vuol dire fare chissà che stravolgimenti, ma significa una cosa sola, rimettersi nelle mani del Signore, con fiducia. Dire, Signore, io non lo so quello che mi riserva il domani, non lo so quello che potrò trovare fuori o quelle che sono le difficoltà che mi aspettano, ma, Signore, mi voglio mettere a disposizione nelle Tue mani. Dichiarare questo al Signore, cercare di stare in comunione con il Signore, cominciare a scoprire via via, più che il tempo passa, di quanto è ricco e di quanto è generoso e di quanto è ripieno di benedizioni il regno di Dio e Dio stesso. Quell'accampamento fuori era enorme, perché per cingere da sé di una città ce ne volevano di persone, c'erano tutti i siri, tutti i soldati siri accampati davanti. A maggior ragione, per un Dio che ci ama, quante benedizioni e quante ricchezze ci saranno. Il che non vuol dire che andrà tutto bene, ma significa che saremo equipaggiati per fare quello a cui siamo chiamati. A che cosa siamo stati chiamati dall'introduzione che ho fatto? All'evangelizzazione, per esempio. Al portare la buona novella agli altri, per esempio. a edificare gli altri, per esempio, perché il fatto di avere dei tesori da poter portare e dire guardate che fuori c'è questo, alla presenza di Dio c'è questo, non rimanete come siete, venite, c'è del tesoro, c'è delle ricchezze che il Signore vuole dare nella vostra vita e lo possiamo dire fra di noi, ma anche a quelli di fuori. E allora ci troveremo ad aver bisogno di qualcosa in più, perché questo lavoro lo possono fare tutti, ma in Atti 1:8 dice, poco prima dice di rimanere fermi in Gerusalemme, aspettare che siano ripieni, che siano battezzati nello Spirito Santo. Dice fra non molti giorni ci sarete battezzati di Spirito Santo. Dice riceverete potenza, qualche parola, poi dice per essere i miei testimoni o per evangelizzare, una cosa del genere, per essere testimoni. Sarete riempiti di potenza per essere testimoni. Per fare questo compito, che può fare chiunque, se siamo equipaggiati viene meglio. Se abbiamo la potenza viene meglio. Siamo guidati, siamo equipaggiati, abbiamo gli strumenti per poter compiere bene quello per cui siamo stati chiamati. Allora, è vero, non lo sappiamo quello che ci riserva al futuro, ma sappiamo che abbiamo un compito dato da Dio ad ognuno di noi, quello di essere testimoni, quello di parlare agli altri di quello che abbiamo ricevuto, di quella che è la ricchezza di Dio, di quella che è la gloria di Dio, di quella che è la bontà di Dio. Ma voi la conoscete la bontà di Dio? La ricchezza di Dio la potete quantificare, la potete spiegare? Chi sì, chi no? O tutti no? È proprio così. Allora, gustiamola sempre di più per poterne fare ancora più parte agli altri, fino ad arrivare al punto di poter dire io oro ricchezze non ne ho, oro argento non ne ho, ma quello che ho te lo do, ma ce l'ho perché l'ho conosciuto, perché l'ho sperimentato, perché ne ho usufruito, ce l'ho, ne ho fatto esperienza e della mia esperienza quella ti do la mia esperienza. Ma non solo raccontata, in potenza, cioè vuol dire a fatti. Come anche Paolo dice, non sono venuto a voi con sapienza di parola, ma con potenza. Ripieni dello Spirito Santo. Ricerchiamo il battesimo nello Spirito Santo, ricerchiamo i doni dello Spirito Santo, ricerchiamo il riempimento dello Spirito Santo. È importante ricominciare a parlare anche di queste cose. Perché lo Spirito Santo si muove in tanti modi. Potremmo anche non essere battezzati di Spirito Santo. Potremmo anche non essere ripieni di Spirito Santo, il Signore opera lo stesso, il Signore si muove lo stesso, il Signore usa le circostanze lo stesso, perché il Signore è potente e il Signore arriva ai cuori delle persone usando anche i sassi se noi non facciamo le cose che dobbiamo fare, quindi il Signore si muove lo stesso, ma a nostra vergogna. Se deve usare le pietre, anche pietre grideranno, se noi tacciamo, allora parliamo noi. Entriamo in quel piano che Dio ha preparato affinché anche noi riceveremo poi da Dio quella parte di gloria, perché il Signore ci ha riservato una gloria eterna anche a noi, ce ne fa parte della sua eredità per noi. Quando comprendiamo questo riusciremo a farne parte agli altri, ma per comprenderla la dobbiamo comprendere dentro, al cuore, non nella mente, dobbiamo farne esperienza, dobbiamo vivere quelle esperienze che Dio ci dà di vivere, anche con lo Spirito Santo, per riuscire a capire, a comprendere di cosa siamo poi effettivamente equipaggiati, di una potenza che non è che stravolge il mondo, ma stravolge il mondo della persona, perché gli apre una finestra su un mondo che non conosceva, il mondo spirituale, che è invisibile ma reale. Allora possiamo essere proprio noi quei lebbrosi che vanno a parlare al mondo, al popolo di Dio, che è fuori, sperso, perché ha bisogno di conoscere che non c'è più un nemico fuori, come loro pensano. Non c'è più un nemico, ma c'è dei tesori nascosti. Nascosti che hanno solo bisogno di essere avvicinati per fede e essere presi, utilizzati. Certo, troveremo anche persone che dicano, ma se anche si aprissero finestre nel cielo potrebbe mai accadere una cosa del genere? Tante persone tu gli parli di Dio, dici, ah sì, per carità di Dio. Sì, proprio per quello, proprio per la carità di Dio. Ma no, non ci arrivano. E Eliseo dà una profezia a quella persona, specifica per quella persona, non è per tutti, però sarà proprio così, spiritualmente parlando, per coloro che non avranno accettato la buona notizia. Dice, ma potrebbe mai accadere se anche si aprissero delle finestre nel cielo, una cosa del genere, non potrebbe mai accadere. Ecco, se tu rifiuti le cose di Dio, la bontà di Dio, quella che ti viene, la proposta che ti viene offerta e non l'accetti, ecco che allora si chiuderanno sì per te. Dice, tu vedrai Dio che ritornerà, tu lo vedrai la gloria di Dio, ma non ci entrerai, perché hai rifiutato di voler far parte di questo. È solo la fede, per la grazia di Dio, per il sacrificio di Cristo, ma è solo per fede che si può accettare quello, è solo quel passo lì che dobbiamo fare noi. Solo dire, ok, Signore, ci credo. Allora vi invito a ricercare nelle nostre case il battesimo nello Spirito Santo, i doni dello Spirito, la presenza e la comunione con il Signore, in modo da essere equipaggiati per il lavoro, ma tenendo sempre presente sullo sfondo del nostro futuro quello che sarà poi il fine di tutto questo, con tutte le difficoltà, con tutte le tribolazioni, ma sullo sfondo c'è quella gioia che ci consentirà di poter saltare e danzare davanti a Dio quando ritornerà. Sullo sfondo abbiamo quello, quell'immagine lì, l'arca che entra in città, la presenza di Dio che entra in questo mondo reale, visibile, presente, non solo per sentito dire, ma perché la vediamo, là sullo sfondo sta arrivando quel giorno. Ma ora, fino ad arrivare a quel giorno lì, c'è la potenza del Signore che ci sostiene, che ci porta avanti. In questo nuovo anno, ognuno di noi, nel nostro piccolo mondo, nel nostro piccolo quartiere, nel nostro piccolo condominio, nel nostro piccolo lavoro, dove siamo, siamo. In quel mondo lì, noi siamo chiamati a portare quella speranza e quella ricchezza che il Signore ci ha dato. Il Signore ci benedica.